verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra. E ormai, come sanno riconoscere i nostri ascoltatori e chi ci segue sia in diretta che in generale ascolta il podcast, quando parte la declamazione della poesia di Jacques Prévert, capisce che è iniziato il podcast Voci contro la guerra. Chi vi parla è il giornalista di Radio Città Aperta Valentino De Luca, solitamente accompagnato da Alessio Ramaccioni, che in questa puntata è in altre faccende affaccendato, ma sempre roba ovviamente di radio e lavoro. Purtroppo ogni settimana, ogni volta mi dispiace aggiornarci con nuovi fronti di guerra che si aprono. Abbiamo iniziato il nostro percorso di Voci contro la guerra, dove i fronti erano quello russo-ucraino e quello israelo-palestinese, poi abbiamo continuato dove addirittura India e Pakistan pareva sull'orlo di un conflitto, per fortuna per il momento almeno sospeso. Poi ovviamente seguiamo sempre l'evolversi della situazione e niente, questa settimana un nuovo fronte di guerra, Israele contro invece l'Iran con gli Stati Uniti. Insomma, sono notizie di queste ore, con Trump appunto che dichiara di essere comunque pronto, sta vedendo la situazione, ma dichiara comunque di essere pronto a intervenire, con tutto quello che vuol dire, tutto quello che ne consegue. Insomma, su un mondo sull'orlo della guerra, si sta parlando di terza guerra mondiale. Insomma, non si possono più aprire i giornali, le TV, le radio senza sentire analisti che ci dicono come ci dobbiamo riarmare, rifare le leve, eccetera eccetera. Questi sono i dibattiti che stiamo sentendo, che vale la pena invece essere una voce ostinata e contraria, essere appunto una voce contro la guerra. Ma questo podcast si chiama Voci contro la guerra, quindi non al singolare, al plurale, perché al singolare, diciamo, uno ha una forza limitata, però invece se siamo in tanti si riesce a far capire come la pace sia un concetto importante. Allora, per non essere solo a parlare di pace, ecco che in questa puntata mi faccio guidare un po' da un'altra voce, quella del presidente di Arci Nazionale, Walter Massa. Massa, buongiorno e benvenuto qui a Voci contro la guerra.
Buongiorno, grazie a lei e grazie a chi ci ascolterà, ovviamente.
Allora Massa, si aprono nuovi fronti. I fronti sono nuovi, ma tutto sommato i discorsi alla base paiono sempre uguali. Ormai non ci deve più stupire se leader, anche ad esempio europei, parlino in maniera dichiarata che dobbiamo tenerci pronti, che bisogna riarmarsi. Tra l'altro, un po' i motivi che hanno spinto la nascita di questo podcast furono le parole della presidente von der Leyen sul Rearm Europe. Adesso ha cambiato nome, però insomma, Massa, lei mi insegna che cambiando l'ordine degli addendi, no? Cioè, cambiando i nomi, la sostanza non cambia. Da Rearm Europe si chiama Readiness 2030, cioè dobbiamo essere pronti entro il 2030, questa Europa, ma insomma, pronti a cosa? Pronti alla guerra. Allora le chiedo subito, secondo lei, secondo la sua analisi, questi diversi scenari, e però questa anche un po' forse troppo entusiastica adesione a scenari di guerra anche da parte di leader da cui ci aspetteremo invece più moderazione, sottendono, tornando alla poesia di Prévert, una delicata questione di denaro?
Intanto grazie per questo invito e anche per la trasmissione, che il podcast che ti state facendo, perché penso che sia quantomeno necessario fermarsi a riflettere sulle cose che accadono. e domandarsi il perché accadono, che non è una cosa più scontata come una volta. Quindi credo che il merito di questa vostra iniziativa vada ben oltre, diciamo così, le vostre stesse intenzioni, forse. Mi permetto di sottolinearlo ovviamente con grande rispetto e anche ringraziandovi per quello che state facendo. Io penso che ci sia questa la fase in cui occorre farsi delle domande sul perché le cose accadono, sul come accadono. E se, diciamo così, le condizioni che stiamo vivendo sono state generative di una situazione drammatica che, senza tornare troppo indietro, ma andando un po' più indietro di quello che si è fatto intendere, e cioè che l'avvento di Trump sia stata la fase scatenante, noi basta che ricordiamo le parole di Papa Francesco di credo 3-4 anni fa, in cui denunciava la terza guerra mondiale a pezzetti, oppure per tornare un po' più vicini a circa un anno e mezzo fa, quando l'ex presidente del Consiglio europeo Michel scrisse un editoriale pubblicato su tutti i principali quotidiani europei, delle principali paesi europei, il cui titolo era "Se vogliamo la pace, dobbiamo prepararci alla guerra", che è una narrazione completamente diversa da quella che abbiamo visto, no? Che è stata molto concentrata sul fatto che la crisi americana, arrivata ad un punto molto alto con il ritorno del presidente Trump, sia stato il motivo scatenante. Ecco, io penso che invece non sia così. Penso che questa guerra abbia a che fare con una crisi delle democrazie occidentali, ha a che fare con una crisi dell'Occidente, che quindi è dunque anche una crisi economica, e basta leggere una qualsiasi analisi di economia per rendersene conto, ma basta studiare, diciamo così, qualche dato appunto mondiale sull'economia per rendersene conto. E quindi sì, credo che questo clima di guerra, come sempre stato nella nostra storia, sia, diciamo così, un elemento che ha molto a che fare con la crisi economica mondiale, soprattutto dell'Occidente. Quindi credo che sia proprio così. Credo che questa crisi economica sia al centro, diciamo così, delle politiche delle cancellerie occidentali, ma nasconda un'altra crisi che credo sia ancora più profonda e più drammatica, una crisi proprio del sistema occidentale. Questo sistema occidentale, questo, diciamo così, mondo, questa parte di mondo sempre più piccola, ma sempre più potente in termini militari, ma sempre più debole sul piano economico. Paradossalmente, le Nazioni Unite sono l'unica istituzione
Sul piano
internazionale.
economico, mi scusi
Sì,
Massa
sì,
se la
sì,
interrompo,
sì.
mi permetto solo anche di aggiungere, lo aggiungo perché secondo me è anche parte del mare magnum che compone il problema non è mai uno solo, sono tanti, economico e anche demografico. Secondo me
Certo, certo.
è una minoranza anche demografica, non solo per quanto riguarda l'Europa, ma anche, ce lo dicono diciamo, i principali analisti, anche negli States. Diciamo
Sì.
il classico uomo bianco, ricco, così, e in realtà sta diventando sempre di più minoranza.
È decisamente così, io mi limitavo alle prime due,
Certo,
è
certo.
sicuramente, no, ma ha fatto bene perché è una crisi demografica, ma è una crisi di valori culturali. Noi stiamo prendendo atto che in questa fase di riequilibrio del mondo, diciamo così, coloro che hanno interpretato, lasciamo perdere il nostro giudizio, i valori democratici occidentali, cioè gli Stati Uniti, quel ruolo non lo svolgono più. Questo è il dato. Quindi c'è una crisi economica, c'è una crisi politica, c'è una crisi demografica, c'è una crisi culturale e c'è una situazione di riequilibrio che, come ricorda sempre il grande Ilan Papé, parlando della crisi medio orientale, ma diciamo così vale per tutti, come sottolinea lui, durante le fasi di riequilibrio possono succedere le cose migliori come le cose peggiori. Diciamo che siamo in una fase in cui stanno succedendo le cose peggiori su molti fronti, certamente sui fronti di guerra, con una novità, è che il piano europeo che lei citava, della Presidente von der Leyen, va in qualche modo a sostanziare. Le armi sono oggi, nella testa, diciamo così, delle proposte dei leader europei, devo dire, dei leader mondiali occidentali, l'uscita dalla crisi economica. La riconversione dell'automotive in Germania va in quella direzione. Mi permetto di dire, anche il silenzio colpevole di molte media nostrani che casualmente, diciamo, si hanno anche fare, a che fare con il tema, diciamo così, dell'auto, sono stati silenti rispetto alla guerra ucraina e hanno scelto una linea guerra fondaia da subito, ma così come altri. Credo che questa crisi in questo momento sia molto evidente e il rifugiarsi nelle armi dimostra un'altra cosa, che non c'è nessuna proposta alternativa in questo momento, secondo appunto le leadership occidentali.
Massa, mi piace pensare che una parte di chi ci sta ascoltando adesso sia, per carità, informata, legga, faccia dibattiti così, però mi piace anche pensare che magari queste nostre parole, queste nostre voci siano capitate chissà per quali vie alternative anche a chi magari sta seguendo in maniera, sì, un po' superficiale ciò che sta seguendo e magari potrebbe pensare, ma il Rearm Europe 800 miliardi per rafforzare l'infrastruttura di difesa europea, questo lo dico per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, in un arco di tempo anche abbastanza stretto, quindi proprio nei prossimi anni, e 800 miliardi, insomma, non sono pochi, e tra l'altro dati non per generosità, ma distribuiti, bisognerebbe pure vedere meglio con quale criterio ai diversi stati facenti parte dell'Unione Europea, che così contraggono comunque un debito per riarmarsi e parallelamente parlare del 2% del PIL interno per appunto dedicato alle infrastrutture militari, all'esercizio appunto militare. Si parte dal 2%, ma in realtà, Massa, io nelle ultime settimane sto sentendo più verso il 5%. Cioè, una volta, fino a
Sì.
qualche mese fa, si parlava del 2, adesso il 5, gliela faccio come battuta, tra qualche mese, non so. Questa asticella si sta alzando sempre e potrebbe appunto pensare, stavo dicendo, da, tutto sommato, in un diciamo, quadro generale mondiale di guerra, il fatto di armarsi così per difesa, tutto sommato, potrebbe essere anche giusto, perché no, insomma, perché essere contrari a questo Rearm Europe? Allora, le chiedo se vogliamo aiutare a capire chi magari non è molto addentro, che cosa vuol dire questo piano da 800 miliardi e questi debiti che da qui ai prossimi anni gli stati europei si accingono a fare. Vediamo poi come finirà questa storia. Cosa vuol dire anche in termini di rinunce di servizi, di spesa sociale, di diciamo, tutta quella serie di attività rivolte alla popolazione di cui abbiamo bisogno tutti i giorni, penso strade, scuole, ospedali, istruzione, eccetera, eccetera, aiuto ai più deboli, alle marginalità, eccetera, eccetera, che in maniera perentoria andranno a essere cancellate per essere appunto dirottati questi soldi, queste finanze, verso invece la spesa militare.
Ma guardi, intanto io sicuramente non sono in grado in pochi minuti di cavarmela rispetto a una domandona così, però
Guardi, a
posso,
grandi
diciamo,
linee, a grandi linee, ovviamente.
se posso suggerire almeno dal mio punto di vista alcune letture. Beh, intanto questo piano di riarmo europeo non serve a costruire una difesa europea. In un quadro complicatissimo di rapporti dentro l'Unione Europea, noi stiamo andando a permettere ai singoli stati di riarmare i singoli eserciti. E questo non è un aspetto, diciamo così, secondario rispetto a questa narrazione tossica, i documenti non dicono questo, della costruzione di un esercito europeo su cui io sarei disponibile a sedermi a un tavolo e discutere. Qui noi stiamo andando appunto a permettere ai singoli di stati di aumentare la produzione militare per i singoli eserciti, che è una cosa molto diversa. E fare questo in un contesto in cui esistono dentro l'Unione Europea grandissime differenze, pensiamo all'Ungheria e alla Spagna, L'Italia evidentemente la mettiamo nel mezzo, forse un po' più vicina come tensione politica all'Ungheria che alla Spagna in questo momento. Mi lasci dire, faccio fare questa parentesi. Io ne torno da qualche settimana da Madrid, dove noi abbiamo un nostro circolo molto attivo e molto forte, dove ho scoperto che gli italiani in Spagna negli ultimi 10 anni sono cresciuti fino a mezzo milione. La ragione, secondo una indagine che è stata fatta recentemente, per cui sono andati all'estero proprio in Spagna, la maggior parte delle persone, soprattutto le donne, ma la maggior parte delle persone dicono perché si sentono più sicuri. Mezzo milione di italiani in questo momento sta in Spagna. Ecco, allora, permettere di armare i singoli stati in un contesto di grande fibrillazione interna all'Unione Europea, aggiungo, in un contesto in cui alcuni paesi dell'Unione Europea sono evidentemente a rischio o già sotto un'egemonia russa, no? Visto che in questo momento è il nostro spauracchio, secondo tutti, e credo per certe ragioni anche a ragione, io credo che questa sia una scelta folle. E sia una scelta folle che ci riporta, e la storia da questo punto di vista dovrebbe insegnarci, alla società delle nazioni che permise, diciamo così, il periodo più brutto del continente europeo. È quella la strategia, perché c'è una miopia di fondo. Si bada al produrre, si bada al recuperare capacità economica all'altezza e non si bada al come lo si fa. E dopodiché, non credo che stia a me dirlo, non c'è stato un conflitto che ha prodotto, diciamo così, almeno negli ultimi tempi, qualche miglioramento. Noi abbiamo bombardato la Libia e abbiamo costruito, diciamo così, una situazione peggiore di quella di prima. Abbiamo bombardato l'Iraq e abbiamo costruito una condizione peggiore di quella di prima. Abbiamo bombardato e occupato militarmente l'Afghanistan contro i talebani e governano i talebani. Ecco, diciamo che poi c'è anche una storia oggettiva che racconta che quella non è la strada. Oggi la scelta più difficile è scegliere la via della diplomazia della pace, cosa che peraltro l'Europa ha smesso di fare proprio dall'inizio del conflitto in Ucraina, per la sua debolezza politica, che è data proprio da quello che dicevo prima, che non c'è un'idea europea di politica estera. E non essendoci un'idea europea di politica estera, diventa anche, diciamo così, quantomeno folle pensare di poter costruire un esercito europeo che comunque non si sta ricostruendo perché si stanno ricostruendo le condizioni di armare i singoli stati, probabilmente per arrivare a questo famoso 5% che la NATO richiede. E in questo contesto, e chiudo qui, il fatto che la politica estera dell'Europa sia dettata dalla NATO è un altro elemento che io credo dovrebbe far riflettere i cittadini e le cittadine. Non c'è nessun beneficio. E guardi, non ho toccato quello a cui accennava lei, a che cosa significa tutto questo in termini di utilizzo delle risorse rispetto alle risorse di cui abbiamo bisogno per vivere. Basti pensare che l'Italia è il paese dove si guadagna di meno in Europa, dove c'è una crisi demografica spaventosa e noi chiudiamo le frontiere e dove tagliano continuamente i servizi e quello che accade nella nostra sanità, che fortunatamente è ancora una sanità pubblica, ma credo che sia la dimostrazione più lampante.
Assolutamente, io mi riaggancio all'inizio della sua risposta. Mi ha fatto piacere perché lei ha specificato che, ed era anche una mia domanda che le avrei fatto, cioè ha specificato appunto che essere critici, fortemente critici e contrari appunto a questo piano Rearm Europe che sembra un piano, da qui nasceva il mio ragionamento che è stato una delle spinte che mi ha portato a fare Voci contro la guerra. Mi sembrava proprio una risposta isterica a quello, perché Rearm Europe dove nasce? Nasce dopo la famosa defenestrazione di Zelensky da parte di Trump nella stanza ovale, poi appunto Zelensky è venuto in Europa, ha fatto il giro dei diversi leader e in quei giorni nacque appunto, si cominciò a parlare di Rearm Europe, ma che fatto così appunto con questa enorme pioggia di soldi, dati però affidati ai singoli stati, senza un piano di coordinamento generale, senza una supervisione appunto generale, così veramente apre a 3.000 criticità, lei le ha espresse molto bene. Dico, mi fa piacere perché come al solito, da quando è iniziata la guerra russo-ucraina, da quando sono iniziati i vari scenari di guerra, ogni volta che uno prende posizione, per carità, nel paese dei Guelfi e Ghibellini, non può essere altrimenti, ma subito viene condannato, tacciato di putinismo da una parte, di atlantismo dall'altra. Ma invece, quando uno dice: guardate, io sono una persona che cerca di fare un'analisi oggettiva. Quanto più serena e oggettiva dei fatti, invece trova poco terreno. E invece, ribadiamolo, essere contro il riarmo non vuol dire essere contro l'Europa, il concetto di Europa o contro l'Europa. E nello specifico anche chiamarlo riarmo o chiamarlo readiness, cioè siamo pronti nel 2030, la sostanza davvero non cambia. Voci contro la guerra, dunque, per essere voci, lo dicevo nella premessa, al plurale, bisogna essere tanti, bisogna incontrarsi per vedersi in faccia, scambiare pareri, idee e gridare come tante voci che formano una sola voce contro la guerra. Questa occasione viene fornita proprio tra pochissimo, il 21 giugno, con una manifestazione nazionale a Roma per fermare il riarmo, per dire no alla guerra e a tutti i vari autoritarismi che, insomma, non solo in Europa, ma un po' nel mondo a cui stiamo assistendo. Allora, Massa, le chiedo appunto di parlarci di questo appuntamento del 21 giugno.
Sì, mi ricollego a quello che diceva per una battuta solo. Mi pare fosse Eschilo che ci ricordava che la prima vittima durante la guerra è la verità.
Giusto,
Che
giusto.
credo che sia una grande frase da
Assolutamente,
tenersi
assolutamente.
per noi, ma serve soprattutto per avere un po' di coraggio. Al di là delle patenti che ci daranno, io credo che sia importante per avere un po' più di coraggio. Che cosa sarà il 21 giugno? Ecco, il 21 giugno perché nasce? Nasce perché. Me la faccia dire con una battuta. A noi in questa fase storica tocca unire i puntini. Le cose che stanno accadendo, che siano, diciamo così, l'utilizzo delle armi come unico strumento per la risoluzione dei conflitti, che sia l'autoritarismo. Io lo ricordo sempre, non ne parla mai nessuno, ma negli Stati Uniti un senatore di 84 anni e una giovane deputata di 35 stanno girando gli Stati Uniti, riempendo piazze e palasport, dicendo combatti l'autoritarismo. Il presidente Obama, l'ex presidente Obama, qualche giorno fa ha detto che gli Stati Uniti si stanno avvicinando a un'autarchia.
Nel
Quindi,
momento in cui
guerra.
Massa, mi scusi se
Sì.
la interrompo 5 secondi, nel momento in cui apprendiamo che un candidato vice sindaco di New York viene arrestato.
Sì, appunto, e un deputato viene ammanettato brutalmente come un pericoloso criminale una settimana fa, per non parlare di quello che sta accadendo a Los Angeles con l'invio della Guardia Nazionale, dei Marines e delle retate che stanno facendo rispetto all'immigrazione, in cui colpiscono tutti, compresi gli italiani, tanto per dire, di cosa stiamo parlando. Ecco, da una parte i conflitti e lo scoppio di nuove guerre, da un'altra parte l'autoritarismo, questo sovranismo che tendenzialmente, essendo sovranismo, tenderà a non unire gli stati, ma metterli uno contro l'altro, perché ciascuno dovrà badare al proprio sovranismo. E il sovranismo degli Stati Uniti conta più del sovranismo italiano. Il sovranismo italiano conta più del sovranismo rumeno, tanto per dirla. Ecco, noi con questa manifestazione, ovviamente poi con una ricaduta evidente e drammatica, rispetto al conflitto palestinese, al genocidio in corso, noi abbiamo detto occorre una manifestazione che unisca i puntini, perché è parte di un disegno. Forse non abbiamo ancora capito bene di chi è questo disegno, ma il fatto stesso che gli stessi, diciamo così, grandi potenti di questa terra, come Trump, come Elon Musk, come Vance, come alcuni dei geni della Silicon Valley che oggi detengono un potere enorme attraverso, diciamo così, la raccolta dati, abbiano deciso di non nascondersi più dietro una classe politica, ma di metterci la faccia direttamente, significa due cose. Significa che appunto c'è un disegno dietro. C'è un documento molto interessante del 2014, firmato tra gli altri dall'attuale vicepresidente degli Stati Uniti, in cui si determina la soluzione. La democrazia è un ostacolo allo sviluppo, al loro sviluppo. Allora, la manifestazione è l'insieme di queste cose, metterle insieme perché fanno emergere qual è il disegno. Le cose non accadono a caso, non accadono per colpa di alcuni stati, non accadono neanche a causa di alcuni personaggi, no? E in questo caso mi riferisco a Netanyahu. Accadono perché c'è un disegno e c'è una classe politica, che questo disegno lo sta mettendo in piedi, usando la politica per distruggere lo spazio pubblico. C'è un'altra classe politica che forse deve ancora capire che cosa sta accadendo e sta balbettando, però ce n'è una che ha capito benissimo e da tempo quello che deve fare. Del resto, non sono più lontani i tempi, in cui Margaret Thatcher diceva al mondo che non esisteva più la società, ma esistevano gli individui. Erano gli anni Ottanta. Forse abbiamo perso un sacco di tempo. Il 21 di giugno è la nascita di un movimento che tiene insieme, tra l'altro grandissimo perché siamo a oltre 450 adesioni di mondi diversissimi tra loro e vastissimi, dal mondo cattolico al mondo laico, alle comunità di base, ai movimenti sociali, ai sindacati, ai partiti, perché noi dobbiamo rimettere in piedi una politica, che è una visione del mondo, che è quella che è mancata, almeno a una parte e per lungo tempo, che possa contrastare questa idea che non c'è alternativa a quello che stiamo vivendo. La mia carissima amica Luciana Castellina, nonché presidente onoraria dell'ARCI, dice sempre che noi non dobbiamo sconfiggere Trump, la Meloni, Orban, noi dobbiamo sconfiggere Tina, e cioè l'acronimo di There is not alternative, che non c'è alternativa. E io, siccome sono un figlio di Genova del 2001, che fece tremare il mondo con uno slogan tanto semplice quanto efficace, un altro mondo è possibile, ecco, penso che gli anticorpi vadano ricostruiti connettendo e facendo convergenza con questi elementi che abbiamo sul tavolo, per ricostruire una visione di futuro, ma anche una visione di presente e quindi una politica per il presente.
Perfetto, allora
Il 21
massa. 21
giugno sarà questa cosa.
giugno, ore 14, manifestazione nazionale Porta San Paolo qui a Roma, è corretto?
Assolutamente sì.
Perfetto. Io nei pochissimi minuti che ci rimangono prima di salutarci, mi ricollego solamente alla sua bella risposta, solamente perché lei ha parlato di Silicon Valley, di Palo Alto, i geni visionari, no? Sono 20 anni che sentiamo chiamarli visionari, per carità, che assolutamente nel loro privato saranno visionari, inventano nuove tecnologie, nuovi modi di comunicare, i razzi che vanno su Marte e nuovi telefonini. Tutto bellissimo, però poi quando apro, ce l'ho qui davanti agli occhi, Repubblica, il Corriere, Wired, vengo a sapere per esempio che il fondatore di Spotify, cioè uno di questi visionari, ma non è il solo, lo cito solo come esempio, leggo, cito testualmente, investe 600 milioni in una startup che è una delle più avanzate europee che si occupa di tecnologia militare. Quindi poi alla fine, diciamo, spesso e volentieri questi trilliard, biliardari, triliardari, addirittura per Elon Musk si parla di triliardario, ecco che poi alla fine quando decidono dove investire, spesso e volentieri la spesa che vanno ad aumentare, diciamo gli investimenti e la finanza che vanno ad aumentare è quella del campo, del vecchio campo militare, insomma, che loro per carità aggiornano sempre con nuove tecnologie, ma alla fine sempre di uomo contro uomo stiamo parlando. Perfetto, siamo arrivati allo scadere, a noi non rimane che ringraziare la gentilezza, la disponibilità e il fatto di essere stato una, seppur all'interno di questo piccolo podcast, una voce contro la guerra, al presidente dell'ARCI nazionale Walter Massa. Ringraziarlo per essere stato qui con noi a Voci contro la guerra. Massa, grazie
Grazie a voi e buon lavoro, e continuate così.
mille. Noi, diciamo, l'appuntamento è per ovviamente il prossimo podcast Voci contro la guerra, radiocittaperta.it, lo trovate in home page Voci contro la guerra, risentirete questa puntata, spero che vi faccia piacere, e tutte anche le puntate passate. Un saluto da Valentino De Luca e insomma cerchiamo ognuno nel proprio piccolo di essere una voce contro la guerra.
Verso la fine di un discorso estremamente importante, Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.